Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi, un appuntamento che si preannuncia vitale per il futuro dell'Ucraina. Oggi a Washington incontri tra Trump, Zelensky e i leader europei. Manifestazioni di massa in Israele contro la guerra a Gaza e per il rientro a casa degli ostaggi. Le proteste però non sembrano scalfire le intenzioni del governo. È l'aeroporto più alto d'Europa e presto sarà anche più performante. Approvato l'ampliamento dello scalo engadinese di Samedan, costerà 38 milioni. Stanno tutte meglio le reclute ricoverate dopo un colpo di calore alla caserma di zone. L'esercito ha deciso di prendere ulteriori precauzioni durante le esercitazioni estive. Bellinzona Grasshoppers e Morbio Rapperswil nei sedicesimi di Coppa Svizzera. Fa ancora discutere l'eliminazione del Lugano. Tecnico e dirigenza sono sotto pressione. Per gli Stati Uniti ora dunque la palla è nelle mani dell'Ucraina e non della Russia. È il paese aggredito, insomma, a dover discutere ed eventualmente accettare le condizioni poste dal presidente russo Vladimir Putin venerdì in Alaska e negoziate con la Casa Bianca. Oggi in serata il presidente Trump incontrerà l'omologo ucraino Zelensky, prima da solo e poi accompagnato da diversi leader europei per un difficile ma anche decisivo chiarimento. In redazione Piero Gravec.
L'Ucraina dovrà in qualche modo cedere, è quanto si legge nelle dichiarazioni delle ultime ore provenienti da Washington, prime fra tutte quelle del negoziatore di fiducia del presidente Trump, Steve Witkoff, il quale in serata ha apertamente parlato di cessione di territori ucraini. La Casa Bianca sostiene che tocca ora a Zelensky mettere fine alla guerra, pur essendo il suo paese quello sotto attacco. Dovrà esprimersi sulle condizioni evocate da Vladimir Putin e Donald Trump in Alaska venerdì scorso. Gli Stati Uniti per ora non preannunciano ulteriori negoziati in occasione dell'incontro di stasera a Washington. Trump aspetterà, comunica che spetta a Zelensky la decisione di sospendere i combattimenti oppure di continuare a lottare per difendere i suoi territori. Intanto ribadisce la sua ferma opposizione ad un ingresso dell'Ucraina nella NATO e alla restituzione della Crimea, invasa da Putin nel 2014, a Kiev. Zelensky da parte sua ha precisato una volta di più che a iniziare la guerra è stata la Russia, spetta dunque a Mosca mettervi fine, e ha ribadito la sua concessione. I negoziati di pace possono iniziare da quella che è l'attuale linea del fronte, senza dunque prendere in considerazione una cessione completa di tutto il Donbass, per esempio. I leader europei che tenteranno di spalleggiare la delegazione ucraina a Washington reclamano garanzie di sicurezza per il paese sotto attacco. Mosca, da parte sua, si sarebbe impegnata a non invadere ulteriormente l'Ucraina o altri paesi europei.
Intanto la guerra prosegue con bombardamenti su Kharkiv e combattimenti al fronte. Davide Maria De Luca, nostro collaboratore dall'Ucraina, qual è la situazione sul terreno e come è stata accolta, così ci si attende, dalla visita di Zelensky a Washington?
Sì, ormai a pochi giorni dall'incontro Trump-Putin, bombe e missili sono tornate a cadere sull'Ucraina, un palazzo è stato colpito nella città di Kharkiv, ci sono almeno 3 morti e 11 feriti, mentre in Donbass si continua a combattere con un successo relativamente per gli ucraini che sembrano essere riusciti a contenere una pericolosa penetrazione che le truppe russe avevano compiuto proprio prima del vertice, rischiando di avere un pesante influsso sui negoziati. Nel frattempo qui a Kiev la sfiducia e la delusione nei confronti di Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, è ai massimi livelli. Il presidente americano, il negoziato con Putin viene criticato praticamente da chiunque, anche tra le forze politiche, e c'è molto timore per quello che potrebbe avvenire questa sera a Washington. La preoccupazione degli ucraini è ancora una volta quella di essere messi davanti a una scelta forzata, a un bivio: accettare una proposta di pace molto difficile da accettare, che comprende gravi sacrifici, oppure vedersi di fronte degli Stati Uniti che promettono la chiusura completa dei loro aiuti se questa proposta non sarà assecondata.
Davide Maria De Luca in diretta. È ora il momento di occuparci di Israele, perché il giorno dopo lo sciopero generale è il momento di capire se le proteste sono servite. Lo ricordiamo, centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere la fine della guerra a Gaza e la liberazione degli ostaggi, e noi a Gerusalemme ritroviamo Michele Giorgio. Michele, il premier Netanyahu di fronte a queste proteste ha però deciso di mantenere la sua linea e sembra deciso anche a portare avanti i piani militari approvati nei giorni scorsi.
Sì, è proprio così. Il Premier Netanyahu ha reagito a queste manifestazioni oceaniche che ricordiamo che ieri sera a Tel Aviv si sono riuniti probabilmente 500.000 israeliani, 1 milione di persone tutto il giorno ieri hanno manifestato a Gerusalemme, Tel Aviv e molte altre località, però per Netanyahu queste manifestazioni non fanno che irrigidire la posizione di Hamas, non fanno che irrigidire le sue richieste e questo naturalmente allontana, a suo dire, il momento del ritorno a casa degli ostaggi. Naturalmente la reazione dei manifestanti, soprattutto degli organizzatori di queste proteste, è stata una reazione di sdegno perché appunto ieri durante le manifestazioni si è sottolineato che il Premier Netanyahu più volte ha detto ai manifestanti, evitato e impedito un accordo con Hamas che avrebbe potuto portare alla liberazione dei sequestrati e molti sottolineano che questa guerra non ha più naturalmente un obiettivo vero, gli obiettivi sono stati già raggiunti da lungo tempo e che evidentemente, dicono i manifestanti, Netanyahu sta portando avanti i combattimenti ed intende lanciare questa nuova operazione per l'occupazione di Gaza City per portare avanti quelli che sono i suoi interessi politici e la sua sopravvivenza politica. Durante la manifestazione, lo sottolineiamo, ieri a Tel Aviv sono intervenuti diversi esponenti politici, ma anche l'ex ministro della difesa Yoav Gallant, che nei mesi scorsi, dopo essere stato licenziato da Netanyahu, aveva appunto accusato il primo ministro di aver coscientemente impedito un accordo che in quel momento avrebbe potuto mettere fine alla guerra e riportare a casa gli ostaggi.
Michele Giorgio da Gerusalemme. Ed ora veniamo all'attualità nazionale. Nei Grigioni è via libera al rinnovo dell'aeroporto di Samedan. I votanti degli 11 comuni dell'Engadina Alta hanno approvato ieri un credito da 38 milioni di franchi e una garanzia di altri 20 milioni, ma il voto è stato tutt'altro che un plebiscito. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Non serviva la maggioranza dei comuni, quella che soltanto la scorsa primavera aveva fatto naufragare il progetto di integrazione dell'ospedale di Samedan con quello di Coira. Non serviva e non c'è stata nemmeno stavolta. 6 comuni su 11 hanno bocciato il credito, tra questi Pontresina e la stessa Samedan, sede dello scalo. Ma alla fine contava solo la maggioranza dei voti sul piano regionale e con il 54% di sì al finanziamento è arrivata. Per la gioia del presidente della conferenza dell'aeroporto, Christian Brandsen, per il quale lo scalo è un fattore economico importante, quasi di rilevanza sistemica per la regione, e fondamentale anche per gli elicotteri di soccorso della Rega e di altre società. L'intervento prevede la costruzione di 2 nuovi centri operativi, una torre di controllo, un hangar, un cantiere da chiudere entro il 2031 per un totale di 68 milioni di franchi. Si comincia subito? No. Prima bisognerà attendere il via libera dei giudici cantonali, ricorda Christian Brandsen, perché sulla votazione pende l'incognita di un ricorso inoltrato al Tribunale d'Appello da un abitante di Schanf, secondo cui il libretto di voto non ha permesso ai votanti di farsi un'opinione equilibrata sul tema.
Dopo il bilancio del Locarno Film Festival, è tempo di bilanci anche per tutto ciò che ruota attorno al festival. È stata una buona edizione per la rotonda, ma anche per alberghi e ristoranti. Il bel tempo ha aiutato, però per qualcuno il caldo è stato quasi eccessivo. Ce ne parla Camilla Luzzani.
La rotonda del festival ha registrato un calo dell'affluenza del 7% rispetto all'anno scorso, ma il direttore del Dipartimento Operativo del Festival, Mattia De Sassi, si dice comunque soddisfatto, anche perché l'offerta di questa edizione è stata ridotta.
Abbiamo eliminato la parte discoteca e anche accorciato gli orari d'apertura. Ci sono stati anche diversi food truck in meno, un bar in meno per dare più spazio all'area dei bambini. Abbiamo comunque ridotto di molto il budget. Quest'anno ci è andata benissimo col tempo e quindi devo dire che siamo usciti da una rotonda che ha suscitato buona affluenza, siamo attorno ai 100.000 visitatori.
A trarre un bilancio per alberghi e ristoranti è Nunzio Longhitano, presidente di Gastro Lago Maggiore e Valli.
Il festival per gli alberghi, diciamo, attira tantissimo. Quanto riguarda un po' la ristorazione, magari un po' meno, perché chi va al festival vede 3-4 film al giorno, per cui c'hanno poco tempo anche di andare, diciamo, in giro. Però qualcosina si sposta un po' a conoscere un po' le zone. Forse anche il caldo ha influito tantissimo, e un piccolo calo di afflusso di gente, qualcuno mi ha riferito, l'hanno visto, ecco.
Giorni di grande successo per chi gestisce alberghi di lusso. Giacomo Bianchi, vice direttore dell'hotel Eden Rock di Ascona.
Abbiamo un gran pubblico che ogni anno ritorna per queste vacanze. Abbiamo anche un po' di clienti che volentieri soggiornano in albergo anche per approfittare del Festival del Film. Quindi possiamo dire che sicuramente il Festival del Film porta nuovi clienti che vengono ad approfittare anche di Ascona e da vicinanza con Locarno, e l'occupazione è stata davvero ottima, quindi sicuramente qualcosa ha portato anche per Ascona e per i nostri clienti d'albergo.
Non è più in terapia intensiva la recluta che lo scorso mercoledì era stata ricoverata all'ospedale di Lugano per un grave malore legato alla canicola. Con lui altri 3 granatieri attivi a Isone sono stati male, 2 sono ancora in ospedale. Lo conferma il portavoce dell'esercito svizzera, che annuncia però qualche modifica per evitare esercitazioni durante il gran caldo. Ma ci si può anche chiedere se non sia meglio a questo punto cambiare il periodo di selezione. La risposta nel contributo di Anna Valenti.
Attualmente le reclute in ospedale sono 3, stanno meglio, rassicura Stefan Hofer, portavoce dell'esercito svizzero, che ci conferma anche che la recluta più grave, che era stata messa in coma farmacologico, non è più in terapia intensiva. Il ricovero risale a mercoledì scorso, quando durante un'esercitazione della scuola reclute nella caserma di Isone, 4 degli aspiranti, 129 granatieri, hanno manifestato segni di disidratazione o colpi di calore. Stavano facendo una corsa a tappe, a ogni stazione avevano diversi compiti, sparare, aiutare un commilitone, eccetera. Esercitazione avvenuta in piena allerta canicola durante una giornata di elevate temperature, ma Hofer mette avanti le mani sottolineando che sono stati adottati protocolli che l'esercito ha per il caldo. Cibo e acqua a ogni postazione, pause obbligate. Prendiamo molto sul serio questo incidente, ribadisce il portavoce. Per questo abbiamo deciso che gli addestramenti con elevate esigenze fisiche saranno spostati il più possibile nelle prime ore del mattino o in tarda serata.
Auf die frühen Morgen oder die späten Abendstunden verlegt werden.
Ma viste le estati sempre più torride, non sarebbe meglio spostare direttamente il periodo di addestramento in periodi più freschi? Ogni anno abbiamo 2 scuole di reclutamento, una inizia in inverno, l'altra in estate. L'esercito non può fare cambiamenti perché siamo legati all'inizio degli apprendistati e dell'università. Non siamo liberi di fare come vogliamo, dipendiamo dal sistema di formazione.
Da ist die Armee nicht frei, da ist sie abhängig eben vom gesamten Ausbildungssystem auch in der Schweiz.
Chiudiamo parlando della Bolivia, un paese che si avvia a una svolta epocale. Ieri infatti si è votato nelle elezioni presidenziali e per la prima volta da decenni si andrà al ballottaggio e non ci sarà un candidato di sinistra. A sorpresa, in testa con il 31% dei voti c'è Rodrigo Paz Pereira del centrodestra, che sfiderà il candidato di destra Jorge Tuto Quiroga con il 27% dei voti. Il servizio è di Maria Zuppello.
Per la prima volta dopo 20 anni di governo del Movimento per il Socialismo, il MAS, storicamente guidato dall'ex presidente Evo Morales, ieri in Bolivia la sinistra ha perso. 7,5 milioni di elettori, oltre a rinnovare il Parlamento, hanno scelto a sorpresa, tra 8 candidati alla presidenza, Rodrigo Paz Pereira, 57 anni, del Partito Democratico Cristiano. Figlio dell'ex presidente Jaime Paz Zamora, andrà al ballottaggio il prossimo 19 ottobre con l'ex presidente 65enne Jorge Tuto Quiroga del partito di destra Libertà e Democrazia.
Questo è l'inizio di una grande vittoria, di una grande trasformazione, ha dichiarato Paz dopo i risultati. La svolta destra è figlia della grave crisi economica in cui la Bolivia versa da mesi. Mancano dollari e carburante e l'inflazione annua è arrivata quasi al 25%. Non ha poi giovato la crisi interna del MAS, con gli scontri tra il presidente uscente, Luis Arce, e Morales. Il primo presidente indigeno del paese ha provato a ricandidarsi per un quarto mandato, ma la legge boliviana non lo consente. Su di lui ha pesato anche il recente mandato di arresto per traffico umano e l'accusa di aver messo incinta una minorenne.
È una elezione senza il popolo.
È un'elezione senza il popolo, è una democrazia senza la Bolivia profonda. Questa elezione non è legittima, ha detto Morales, che minaccia adesso proteste. Il rischio è che il paese arrivi al ballottaggio di ottobre, con scontri violenti e una crisi economica ancora più grave.
Chiudiamo qui la prima edizione del Radio Giornale. A tutti voi, a tutte voi, l'augurio di una buona giornata.